Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma su Radio Argentina L'Exterior in lingua italiana. Ecco Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Julián Cortés e Pedro Arauz a cura del sito web www.rae.com.ar e dei social, il Facebook RAE Argentina e Twitter @RAE Argentina. Chi vi parla, Caritina Kozulic, mi invita a condividere un'ora di notizie qui nella nostra stazione Onde Corte ed anche su WRMI. Di giovedì potete ascoltarci dall'1 all'1.30 sulla frequenza 9395 kHz ed anche di giovedì dalle 20.30 alle 0 sulla frequenza 7730 kHz. Di venerdì potete ascoltarci dalle 2 alle 2.30 sulla frequenza 5800 kHz oppure dalle 11 alle 12 sulla frequenza 15.770 kHz. Potete anche ascoltarci su www.rae.com.ar oppure scambiarvi l'application sui vostri dispositivi intelligenti, cioè gli smartphones o tablets. L'application si chiama Radio Nazionale Argentina e lì potete ascoltarci oppure ascoltare tutte le radio pubbliche che dipendono da Radio Nazionale Argentina. Oggi una giornata calda a Buenos Aires, la temperatura è di 26 gradi e possiamo incominciare quando qui in Argentina sono le ore 11, cioè le 2, le 14 UTC. Ed ecco i titoli delle notizie. Il presidente Alberto Fernández ha dichiarato: l'opposizione non apprezza la democrazia e vuole un paese per pochi. Deputati del Frente de Todos, partito al potere, preparano il testo per l'impeachment della Corte Suprema. Nelle prossime ore il governo invierà 28 disegni di legge al Congresso. L'inflazione di dicembre è stata del 5,1% e del 94,8% in tutto il 2022. La siccità colpisce oltre la metà dell'Argentina. Pesca illegale della Cina. L'Argentina potrebbe perdere alcune specie. Argentina 1985 ha vinto il Golden Globe 2023 come miglior film straniero. Fa mattina a un paesino pittoresco a nord della provincia di La Rioja. Parleremo anche di sport. Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Dibu Martinez sono i candidati argentini al premio The Best che la FIFA consegnerà il 27 febbraio. E queste sono le notizie. Il presidente Alberto Fernández ha dichiarato: l'opposizione non apprezza la democrazia e vuole un paese per pochi. Il presidente Alberto Fernández ha affermato che da 3 anni si costruiscono le fondamenta di un paese che comprenda tutti e tutte e che gli permetta di sviluppare i loro progetti di vita. Ha criticato l'opposizione che non apprezza la democrazia, bensì vuole un paese per pochi. In un video che ha condiviso attraverso i suoi social, il mandatario ha asserito: l'Argentina attuale lavora per crescere, offre ogni giorno più diritti, non li toglie, fa giustizia sociale, non fa riunioni sociali con la giustizia, costruisce il futuro, non critica mai i successi collettivi, li celebra. Il video inizia con una frase dell'ex mandatario Mauricio Macri a Madrid nello scorso mese di ottobre, dove afferma che l'Argentina chiaramente deve essere la società più fallita degli ultimi 70 anni. Fernandez si è chiesto: che futuro può avere un paese che ha un ex presidente che viaggia per il mondo dicendo che il suo popolo è la società più fallita degli ultimi 70 anni? Il capo di Stato si è domandato: fallita la società con la miglior salute pubblica del continente, con un'educazione pubblica che ha dato 5 premi Nobel? Fallita la società che ha processato e condannato i genocidi, che ha ripristinato la democrazia e la difesa per sempre? Fallita la società che è sempre stata all'avanguardia in materia di diritti umani per tutto il popolo lavoratore? Il video mostra diverse immagini storiche come il voto femminile, il processo alla giunta militare, la decisione dell'ex presidente Néstor Kirchner di rimuovere il quadro del dittatore Jorge Rafael Videla nella scuola militare, dell'aborto legale e gratuito, altre del suo governo e una del regista e sceneggiatore Santiago Mitre con l'attore Ricardo Darín in occasione del Golden Globe 2023, recentemente vinto dal film Argentina 1985 nella categoria Miglior Film in Lingua Non Inglese. Quindi, in un'immagine, insieme alla vicepresidente Cristina Kirchner, il capo di Stato ha manifestato: da 3 anni costruiamo le fondamenta di un paese che comprenda tutti e tutte e che gli consenta di sviluppare i loro progetti di vita. Su queste fondamenta della crescita economica e dello sviluppo delle forze produttive possiamo progettare nuovi orizzonti. Fernandez ha aggiunto: questa Argentina non lascia il suo popolo alla deriva, gli tende la mano. Siamo una società solidale e fraterna. Siamo fieri di questa Argentina che abitiamo e che costruiamo ogni giorno. Ci vogliono scoraggiare gli stessi che vogliono impadronirsi della patria, parlando della nostra storia come un fallimento, quelli che non apprezzano la democrazia, quelli che vogliono un paese per pochi, senza salute pubblica, senza educazione, con una giustizia che serva ai potenti e senza diritto per coloro che lavorano. Presidente ha legato immagini del tentativo di magnicidio contro la vicepresidente, una fotografia di Macri con l'ex mandatario brasiliano Jair Bolsonaro ed un video della repressione da parte della polizia durante il governo di Cambiemos. Deputati del Frente de Todos preparano il testo per l'impeachment della Corte Suprema. Deputati del Frente de Todos hanno affermato che offriranno nella commissione di impeachment della Camera Bassa un dibattito profondo, ben argomentato, lontano da ogni sorta di escamotage o interesse meschino, ed hanno convocato i legislatori di tutti i gruppi ad un dibattito intenso dinanzi alla società nel processo ai membri della Corte Suprema che si svolgerà nel Congresso. I legislatori del Frente de Todos, che fanno parte della commissione di impeachment, si sono riuniti mercoledì 11 gennaio in modo virtuale per avanzare nell'analisi dei prossimi passi da fare in vista della richiesta che ci è stata consegnata la scorsa settimana dal presidente Alberto Fernández e dai governatori delle province per avanzare nell'impeachment ai membri della Corte Suprema. Il processo, secondo fonti parlamentari, potrebbe cominciare la settimana del 23 gennaio e richiederebbe 3 o 4 mesi di dibattito. D'altra parte, Juntos por el Cambio ha avvertito che prenderà parte al dibattito, però non darà quorum per avanzare nel processo di rimozione della Corte nel Congresso e non appoggerà nessun progetto che il governo invia al Parlamento mentre continuerà questo attacco contro il massimo tribunale. Nelle prossime ore il governo invierà 28 disegni di legge al Congresso. In una conferenza nel Palazzo Presidenziale, la portavoce della Presidenza, Gabriella Cerruti, ha affermato che i temi dei disegni di legge per il periodo di sessioni straordinarie nel Congresso sono sufficientemente importanti e variegati ed ha chiesto che l'opposizione capisca che nel libero gioco democratico e delle istituzioni bisogna sedersi a dibattere e non a distorcere la società analizzando soltanto i temi che a loro interessano. Speriamo che l'opposizione non sia responsabile come lo è stato in questo periodo, però vi è sempre tempo per dibattere e per sedersi nel posto di un dialogo democratico che è il Congresso. Abbiamo un'agenda di 27 punti dove ci sono temi molto importanti per gli argentini, relativi allo sviluppo produttivo, temi giudiziari, temi che la stessa Corte Suprema ha chiesto si portino avanti. In questo contesto, la Cerruti ha confermato che il governo ha deciso di includere nell'agenda della convocazione a sessioni straordinarie del Congresso un progetto per ampliare il numero di membri della Corte Suprema di Giustizia. L'inflazione di dicembre è stata del 5,1% e del 94,8% in tutto il 2022. L'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti, INDEC, ha informato che l'inflazione di dicembre è stata del 5,1% e che l'inflazione annuale ha raggiunto il 94,8%. Ha rilevato che il settore di maggior aumento nel mese è stato quello dei ristoranti e alberghi, con un 7,2%, seguito da bevande alcoliche e tabacco, con un 7,1%. A dicembre è stato rilevato l'incremento del servizio domestico che ha avuto un impatto sull'attrezzamento e manutenzione dell'abitazione, con un circa con un 5,9%, quello dei carburanti con incidenza sui trasporti con il 5,8% e della quota dell'assistenza medico privata nella categoria salute con un 5,7%. Inoltre ha messo in rilievo l'incremento nella categoria cibo e bevande analcoliche con il 4,7%, quella che più incidenza ha avuto sulla maggior parte delle regioni. Un po' di musica, ascoltiamo Celeste Carvalho che interpreta Paloma.
Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la luz. así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi soledad, estoy en un tiempo vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de cada momento, te bajaría del cielo la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío. Arpas de gloria, qué bien. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella sin principio ni final. Yo no puedo
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Proseguiamo con le notizie. La siccità colpisce oltre la metà dell'Argentina. Le informazioni più allarmanti. Quasi un 55% del territorio soffre la mancanza d'acqua. Il sistema di informazioni sulla siccità per il sud del Sud America, SISA, ha informato sul serio impatto dovuto alla mancanza di piogge nella totalità delle regioni produttive del paese. La zona centro, nord e la zona agricola nucleo del paese sono le più colpite. Gli specialisti affermano la persistenza del fenomeno La Niña e la diminuzione delle piogge che si osservano nella regione fanno sì che il paese registri una siccità con un impatto senza precedenti. La siccità estrema si verifica in tutta l'area centrale dell'Argentina verso il litorale. Comincia nel nord di Córdoba, da San José de la Dormida e San Francisco del Chañar, selva in Santiago del Estero fino a Reconquista, provincia di Santa Fe, salendo fino alla città di Resistencia e Corrientes. Un altro rapporto del SIS informa che nella zona nord della provincia di Buenos Aires e nel sud di Santa Fe si osservano zone con fino a 2 mesi senza piogge, sotto la soglia dei 3,0 mm. Si registra un fenomeno simile in altre località dell'interno della provincia di Buenos Aires, come Rauch o a est di Bahia Blanca. Soltanto in un triangolo fra le città di Córdoba, Mar del Plata e Santa Rosa, provincia di La Pampa, si sono potute registrare piogge fra i 100 e i 200 mm dall'inizio del mese di ottobre 2022 fino ad ora. Nel resto delle zone agricole, quelle dedicate all'allevamento del bestiame dell'Argentina, si è verificata una media di piogge fra i 60 e i 70 mm. Sono cifre che non si ripetono in altri punti del paese nello stesso periodo. Pesca illegale della Cina. L'Argentina potrebbe perdere alcune specie. Un rapporto recente del Centro di Studi Latinoamericani e Latini dell'Università Americana CLALS ha informato che la crescente permanente pesca da parte di navi cinesi sulla sponda del mare argentino potrebbe rappresentare un saccheggio che, fra le diverse conseguenze, mette a rischio la presenza di specie marine nella zona. Il capo dell'Osservatorio Navale argentino, Daniel Coluccio, ha manifestato che gli sembra opportuno portare avanti una campagna affinché la gente sappia quello che succede nel 1201 al largo del nostro paese, ed ha aggiunto che al di là del 1201 non vi è controllo e queste navi approfittano per pescare lì tutto quello che possono giorno e notte, per cui ha considerato che in qualche momento la risorsa calerà. Fa mattina un paesino pittoresco a nord della provincia di La Rioja. Omar González, guida turistico della località, ha descritto il pittoresco paesino di La Rioja a nord della provincia. González ha ricordato: ci vogliono 2 giorni almeno per visitare questo posto. Qui c'è la miniera La Mexicana, un luogo molto ricercato per tutta la sua storia ed il rapporto con l'impresa canadese Barrick Gold. Qui tutto il popolo non ha lasciato entrare la miniera perché voleva sfruttarla a cielo aperto, e a partire da quel momento Famatina si è resa molto nota. Argentina 1985 ha vinto il Golden Globe 2023 come miglior film straniero. Argentina 1985, il film diretto da Santiago Mitre, protagonizzato da Ricardo Darín, racconta il retroscena del processo alla giunta militare. Martedì 10 gennaio, Argentina 1985 ha vinto il Golden Globe al miglior film straniero dell'80ª edizione dei premi consegnati dall'Associazione della Stampa Straniera di Hollywood. Il film è ora ben piazzato nella sua candidatura per l'Oscar ed è rimasto preselezionato nella lista dei 15 candidati. Il prossimo 24 gennaio l'Accademia di Hollywood annuncerà la nomination per gli Oscar, con spazio per 5 lungometraggi che gareggeranno il 12 marzo nella cerimonia che avrà luogo nel Dolby Theatre di Los Angeles. Nel ricevere il premio, il regista Santiago Mitre ha dichiarato: «Sono molto felice di essere qui. Voglio dedicare questo premio al grande attore argentino Ricardo Darín e a tutti quelli che hanno lottato per la democrazia in Argentina». Passiamo allo sport, parliamo di calcio. Lionel Messi, Julian Alvarez, Emiliano Dibu Martinez sono i candidati argentini al premio The Best che la FIFA consegnerà il prossimo 27 febbraio. Messi e Alvarez sono nominati per al miglior giocatore maschile, Emiliano Dibu Martinez al miglior portiere, Lionel Scaloni al miglior CT. E c'è anche un premio per la miglior tifoseria. I candidati sono Argentina, Giappone e un arabo che ha attraversato il deserto per vedere la sua nazionale nella Coppa del Mondo. Un'altra informazione proveniente dalla Francia. Lionel Messi ha segnato un magnifico gol nella partita dove il Paris Saint-Germain ha battuto 2-0 l'Angers. È la prima partita alla quale partecipa Messi dopo i mondiali di Qatar 2022. Pallamano, la nazionale argentina Los Gladiadores gioca oggi contro i Paesi Bassi nel torneo Polonia-Svezia. Si tratta della prima partita nel gruppo F. E concludiamo con il tennis. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, il più giovane numero uno della storia nella classifica mondiale, inaugura il suo 2023 a Buenos Aires. Giocherà l'ATP 250 di Buenos Aires, al quale parteciperanno l'argentino Diego Schwartzman, l'austriaco Dominic Thiem, l'italiano Lorenzo Musetti ed il britannico Cameron Norrie. Fra altri. Ascoltiamo un po' di musica, ascolterete il pianoforte di Ariel Ramirez che interpreta Alfonsina e il mar.
Parole che fanno il giro del mondo per sentirci più vicini. Attualità di X. Comunicazione con emozione. Sabati sulla RAE Argentina al mondo.
Attualitadix.com.ar Onde corte di Xing. Una rubrica elaborata da Arnaldo Slain. In questo secondo programma del 2023 vi offriamo informazioni del mondo della radiodiffusione. Cominciamo dai soliti suggerimenti di ascolto. Iniziamo dall'Africa. Da Zambia la ZNBC, Radio 1, continua con le sue trasmissioni giornaliere in lingua inglese ed in lingue locali dalle 2.30 alle 22.30 UTC per il sud-ovest dell'Africa sulla frequenza 5915 kHz con 100 kW di potenza. Si può inviare il rapporto di ascolto a support con doppia P chiocciola znbc.com.zn. Dal suo canto, Radio Mali continua con le sue trasmissioni in lingua francese nelle lingue locali, quali il Bambara, per l'Africa occidentale sulla frequenza 5995 kHz dalle ore 6 alle 8 UTC. Pure dalle 8 alle 18 UTC sulla frequenza 9635 kHz e dalle 18 alle 24 UTC sulla frequenza 5995 kHz con 50 kW di potenza. Il rapporto di ascolto può essere inviato a ortm@ortm.ml. Da Monrovia l'emittente religiosa Elwa continua a trasmettere tutti i giorni per l'Africa occidentale sulla frequenza 6050 kHz dalle ore 5.30 alle 10 UTC e dalle 17 alle 22.30 UTC in lingua inglese nelle lingue locali della Liberia. I rapporti di ascolto possono essere inviati a Elwa Radio 54@gmail.com. Ukrainian Radio può essere ascoltata in lingua inglese d'Ucraina tutti i giorni per l'Europa centrale sulla frequenza 6.500 kHz via Kalkreckel, Germania, con un solo kW di potenza. Cal è un comune situato nel distretto di Horskirchen, Renania del Nord-Westfalia, in Germania ovviamente, con una popolazione circa di 20.000 abitanti. È situato nel sud-ovest dello Stato, nella regione di Colonia, vicino al confine con i Paesi Bassi e lo Stato di Baden-Württemberg. Andiamo in Asia. L'emittente regionale in onde corte malese RTM Sarawak FM è stata ascoltata in lingua malese sulla frequenza variabile 9836,7 kHz ed anche sulla frequenza 9835,0 kHz via Kayang a partire dalle ore 4:26 UTC con 100 kW di potenza. Radio Repubblica è un'emittente clandestina che trasmette per Cuba in lingua spagnola dall'una di notte alle 3 UTC sulla frequenza 9490 kHz. Radio Slovacchia Internazionale trasmette in lingua spagnola via Miami secondo il seguente schedule: dalle 0:30 all'1 UTC sulla frequenza 5010 kHz, dalle 2:30 alle 3 UTC sulla frequenza 9955 kHz. L'emittente a bassa potenza World Music Radio trasmette i suoi programmi musicali dalle ore 7 alle 17:45 UTC sulla frequenza 5930 kHz tutti i giorni. Il sabato e la domenica trasmette dalle ore 7 alle 20 UTC sulla frequenza 15790 kHz. Il Kirghizistan. L'emittente statale Kyrgyz Radio, che trasmette sulla frequenza 4010.2 kHz dalla città di Kirshkek, è stata ascoltata dalle ore 17:48 alle 18 UTC. L'emittente commerciale norvegese a bassa potenza Radio Northern Star trasmette da Bergen ed è stata ascoltata da Manuel Mendes, il nostro collega spagnolo, dalle 18:30 alle 18:58 UTC sulla frequenza 5895 kHz. È stata pure ascoltata verso le 5:09 UTC e dopo le 6:30 UTC. Si identifica come This is Radio Northern Star. Andiamo ora in Tagikistan, da dove è stata ascoltata Tajik Radio sulla frequenza 4765 kHz dalla capitale del paese, Dushanbe, fra le ore 19:17 e le 22 UTC in Tagikistan. Il servizio locale della radio pubblica di questo paese è stato ascoltato sulla frequenza 7245 kHz. Si identifica come Voice of Tajik, trasmette teoricamente pure da Dushanbe ed è stata ascoltata verso le ore 15:31 UTC. Ora ascoltiamo un po' di musica. Lui si chiama Luis Alberto Spinetta e la canzone Todas las hojas son del viento.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Seguiamo con l'attualità di x.com.ar. Parliamo ora del Brasile. Oltre alle Big Tech, il gruppo di transizione GT delle comunicazioni del Brasile ha un piano per la radio. Jorge Vitar, che fa parte del GT delle comunicazioni, ha affermato in un'intervista rilasciata a TV PT che il gruppo vuole una televisione più plurale per la popolazione. L'ideale, ha detto, sarebbe che queste grandi catene nazionali dedicassero più tempo alle trasmissioni regionali, allo sviluppo di contenuti del nord-est, del nord e del sud del paese, in modo che i brasiliani possano rispecchiarsi nella televisione con tutta la diversità culturale, etica e con tutta la diversità di biomi che caratterizza il territorio brasiliano. Vogliamo una radio plurale, diversa e con un forte controllo sociale, nel senso più democratico. Nessuno auspica il controllo sul contenuto. Ha pure spiegato che uno dei suggerimenti del GT è la creazione di una nuova segreteria nel Ministero delle Comunicazioni che si occuperà di dibattere con altri settori la questione della regolazione delle Big Tech. Si farà democraticamente. L'idea è fare studi, dopo consultazioni pubbliche, per costruire una legislazione democratica partecipativa che permetta di avanzare nella pluralità di queste reti. Secondo Bitar, il problema legato alle grandi imprese è che sono dominanti perché non vi è un mercato competitivo. Ciò dà come risultato notizie false, non controllate ed un uso improprio di dati personali, per esempio. Andiamo ora in Ecuador. Il governo di questo paese ha portato a termine un corso di formazione virtuale per i media sui benefici delle radio comunitarie nella promozione di contenuti educativi e la prevenzione in questioni quali la denutrizione infantile o la violenza di genere. Arcotel ha informato sui progressi del concorso per l'aggiudicazione di frequenze per radio comunitarie, includendo frequenze a bassa potenza. Questo concorso, questa aggiudicazione, si farà in tre fasi. Il prossimo concorso sarà esclusivamente per media comunitari, allo scopo di stimolare più organizzazioni e comunità a partecipare attivamente a questi processi che consentono un accesso democratico ai media. Inoltre, l'inclusione di frequenze a bassa potenza permetterà di soddisfare i bisogni di miglior copertura nelle popolazioni rurali e nelle piccole zone dove attualmente non arrivano o dove le radio ormai esistenti hanno una portata limitata. Le radio comunitarie hanno la capacità di comunicare e di piazzare nelle loro popolazioni messaggi culturali positivi, insegnamenti sulla salute, sicurezza cittadina e perfino opportunità di affari. Per questo motivo la Segreteria per i Diritti Umani e la Segreteria Tecnica Ecuador crece sin desnutrición, cioè l'Ecuador cresce senza denutrizione, si sono uniti a questo dibattito per stimolare i partecipanti o gli interessati al prossimo concorso di frequenze ad utilizzare i loro spazi a favore di una comunicazione che generino azioni e reazioni sulle diverse realtà che si vivono. Secondo Luis Giamberla, giornalista Quichua, che ha preso parte a questo dibattito, i media comunitari sono sempre più visibili e sono diventati un'alternativa. E concludiamo in Vaticano. Il 12 dicembre 2012 è stata una giornata storica per la Chiesa, dato che è stata la prima volta che un pontefice pubblica in Twitter. È stato Benedetto XVI ad utilizzare per la prima volta l'account @pontifex_m, il quale dopo 10 anni ha 19 milioni di followers. Il primo messaggio in Twitter del pontefice tedesco Joseph Ratzinger lo ha fatto in lingua inglese, un messaggio breve di ringraziamento ai fedeli. Il conto ufficiale di Twitter lo ha ereditato 15 mesi dopo Papa Francesco, che fin dall'inizio del suo pontificato si è dimostrato molto attivo in Twitter. Il suo primo messaggio è stato quello del 17 marzo 2013, appena alcuni giorni dopo la sua elezione come pontefice. Come è stato il primo messaggio di un Papa per radio? Indubbiamente il primo tweet di Benedetto XVI ha costruito uno spartiacque nel campo della comunicazione della Chiesa Cattolica, un messaggio pronunciato in latino, emesso alle ore 16:30 e con il quale si inaugurava l'emittente della Santa Sede. Accanto a Pio XI si trovava l'inventore della radio, lo scienziato italiano Guglielmo Marconi. 92 anni dopo si può dire che Radio Vaticano ha vissuto migliori momenti di quelli attuali. Certamente la sua influenza è molto minore rispetto a quella che aveva acquistato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha cominciato a trasmettere in 9 lingue, diventato uno dei pochi media che superava la censura dell'epoca, oltre a diffondere messaggi di familiari che cercavano persone scomparse o prigionieri che si trovavano nei campi di concentramento. Ed ora ascoltiamo un tango, il titolo Corazón al Sur, l'interprete Susana Rinaldi.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Ra Argentina e il Mondo presenta L'America fa notizia, una rubrica elaborata da Silvana Vejaneda. L'Organizzazione degli Stati Americani, OEA, ha condannato gli atti di stampo fascista in Brasile. L'OEA ha condannato all'unanimità gli atti di stampo fascista in Brasile, fra cui la presa d'assalto dei palazzi del potere avvenuta domenica 8 gennaio. Luis Almagro, segretario generale dell'OEA, ha dichiarato: «Condanniamo nel modo più chiaro ed energico questa mobilitazione di stampo fascista e golpista che ha minacciato i tre poteri dello Stato in Brasile e che non costituisce un episodio isolato». Dal suo canto, l'ambasciatore brasiliano dinanzi all'OEA, Ottavio Brandelli, ha affermato durante una sessione straordinaria del Consiglio Permanente per analizzare i disturbi di domenica scorsa in quel paese: «Il Brasile ha un fermo impegno nei confronti della democrazia e dello Stato di diritto e condanna qualunque forma di estremismo antidemocratico e di violenza politica». Quel giorno una folla di sostenitori dell'ex presidente brasiliano di estrema destra, Jair Bolsonaro, ha preso d'assalto i palazzi del potere dove sono stati commessi atti vandalici. L'ambasciatore ha aggiunto che i responsabili di queste azioni violente saranno individuati e trattati con il rigore della legge nel dovuto processo legale. Lo Stato e le sue istituzioni democratiche offriranno risposte all'altezza della gravità dei crimini commessi, ha asserito Brandelli, il quale ha insistito sul fatto che il Paese ha celebrato elezioni libere e democratiche che hanno meritato gli elogi della comunità internazionale. L'ambasciatore dell'Honduras dinanzi all'OEA, Carlos Roberto Quesada, ha avvertito che qualcosa succede oggi in Brasile. Non sappiamo dove si replicherà, perciò ciò sta diventando ormai una cattiva abitudine. Ha esortato i presidenti del Latino America a recarsi in Brasile, se fosse necessario, per difendere la democrazia. Perù. La crisi peggiore, la procura indaga la nuova presidente. Gli scontri in Perù fra i sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo e le forze di sicurezza hanno causato oltre 40 decessi. Agenzie internazionali hanno affermato che il successore di Castillo, Dina Boluarte, sarà indagata. Intanto le proteste dei settori radicali sono andate avanti nel sud del paese con blocchi stradali e le veglie funebri massicce delle persone decedute negli scontri con le forze di sicurezza, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto prudenza a tutte le parti. Nel contempo, una missione di osservazione della Commissione Interamericana per i Diritti Umani è arrivata a Lima per valutare la situazione dei diritti umani nel quadro delle proteste sociali, che lasciano almeno 40 morti da un mese e si allargano ad altre zone come la capitale turistica Cusco. In mezzo alla tensione sociale, la Procura ha aperto martedì 10 gennaio un'indagine nei confronti della presidente Dina Boluarte per presunto delitto di genocidio. La presidente ha imposto il coprifuoco nella regione andina di Puno per frenare le manifestazioni violente, le quali soltanto fra lunedì e martedì hanno lasciato 17 morti civili ed un poliziotto ustionato dentro la volante. L'epicentro delle proteste si trova nella regione Aymara di Puno, nel confine con la Bolivia, dove migliaia di abitanti hanno percorso le strade di Juliaca con le bare delle 17 vittime civili di lunedì. Il Perù ha dichiarato duello nazionale mercoledì 11 gennaio in onore ai morti della regione Puno, dove martedì il governo ha decretato 3 giorni di coprifuoco notturno in un tentativo per frenare le proteste. I blocchi stradali si sono allargati a 8 delle 25 regioni del paese. In Cusco, la capitale turistica dell'impero Inca, la polizia ha disperso con gas lacrimogeni centinaia di abitanti, fra cui contadini che cercavano di prendere d'assalto l'aeroporto della città dopo essersi mobilizzati per chiedere l'uscita del presidente. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Ringrazio Gloria Sarmiento, il nostro fonico. Sarà quindi alla prossima.